Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata di voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ah, Ave Maria, allora iniziamo subito quello che facciamo. Lo facciamo nel nome della Santissima Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato, l'atto di riparazione dovuto da parte nostra e atteso da parte di Dio. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, oggi è San Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa. Facciamo gli auguri a tutti i Roberti che sono di qua e anche di là, vero? Il tuo cognato si chiama Roberto.
Certo, sì.
Bene, allora che ci aiuti, noi siamo qua, viandanti intanto. Ecco, io direi, Anna, che se tu leggi già la prima
Paolo, sì,
lettura con il
d'accordo.
commento,
Sì,
va bene? Poi
certo.
io.
Sì, ti farei.
Sì.
Dopo subentrerai, ecco allora.
Sono tornato tardissimo, per cui
Ah,
va
quindi
bene, sono un po' cotto, allora va bene, sì.
sempre
Vai avanti tu.
nel torchio, perfetto. Allora,
Sì,
San
sì, sì.
Paolo enumera le prerogative che devono caratterizzare il vescovo, pastore della chiesa locale nell'esercizio del suo ministero. Egli deve essere irreprensibile, tale da non essere oggetto di critiche, credibile per il suo esempio, di condotta integerrima e dotato in modo particolare della virtù della prudenza, così da poter essere una guida sicura per le anime che gli sono affidate. Preghiamo, preghiamo dunque e offriamo sacrifici per chi è chiamato ad assolvere questo arduo compito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre, non sia un convertito da poco tempo perché, accecato dall'orgoglio, non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che gli goda buona stima, presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo.
Sì, sì.
Sì. Ecco, allora, avendo San Paolo parlato nel capitolo precedente della preghiera da farsi nelle assemblee pubbliche dai fedeli e anche in privato e nelle occupazioni giornaliere, passa logicamente a parlare di quelli che devono presiedere alle assemblee dei cristiani e al criterio da aversi nella loro scelta. E prima di tutto accenna alla volontà di quelli che dovevano scegliersi, ossia alla vocazione. Il sacro ministero non poteva essere imposto, ma doveva essere aspirazione dell'anima che si sentiva chiamata da Dio. Questa intima chiamata suscitava il desiderio del sacro ministero, ma non per vanità di emergere sugli altri, non per avere nella vita una sistemazione, come si potrebbe desiderare un impiego, ma unicamente per servire Dio e per amore delle anime. Ed è questo che San Paolo magnifica, per questo magnifica la vocazione a ministro di Dio, dicendo enfaticamente: verità certissima è questa, chi aspira all'episcopato desidera una missione eccellente. Eccellente per l'altezza del ministero sacro e perché non si può aspirare ad esso che aspirando alla santità. San Paolo disse episcopato, o secondo la parola greca ispettore, colui che presiede, ordina ed insegna, non nel senso dell'episcopato vertice della gerarchia ecclesiastica come noi intendiamo oggi di un vescovo posto a capo di una città o di una diocesi, ma nel senso di un ministro sacro, o come si diceva allora di un ispettore, anziano o presbitero, che governava o presiedeva le riunioni dei fedeli, con l'ufficio di celebrare i sacri misteri, di amministrare i sacramenti e di predicare il Vangelo. L'episcopato, propriamente detto, si stabilì nella Chiesa sin dal principio, quando le piccole adunanze dei fedeli si ingrandirono. Allora ebbero necessità di più presbiteri che le governassero, quindi di un capo che potesse reggere i presbiteri e i fedeli, ossia di un vescovo propriamente detto. Questo nome, che era comune ai semplici sacerdoti, rimase solo ai capi supremi di una chiesa numerosa o di una città. San Paolo enumerava le qualità che deve avere un sacerdote per essere scelto al sacro ministero e soggiunge: bisogna che il vescovo sia irreprensibile, ossia che sia tanto santo da non poter essere oggetto di critiche per la sua condotta, non sposato che una sola volta, non perché possa o debba avere moglie una sola volta, perché San Paolo esortava tutti ad imitarlo nel celibato. Egli qui proibisce che si elevi al sacerdozio chi si fosse sposato più di una volta dopo essere rimasto vedovo. I sacerdoti allora si sceglievano tra uomini adulti che erano stati ammogliati prima di essere eletti. Non si potevano eleggere quelli che, rimasti vedovi, si fossero riammogliati, mostrando così di essere incontinenti e mancando perciò di irreprensibile purezza. Certo, non si sedeva mai un ammogliato con la moglie vivente, perché la castità era un'esigenza del sacro ministero, rappresentando il sacerdote l'unione di Gesù Cristo con la Chiesa. Ed era assurdo, come assurdo, che questa unione potesse o possa essere rappresentata da un uomo legato, anche con onesto matrimonio, ad una donna. Nonostante ciò che dicano i modernisti, che sembrano affamati di piaceri sensuali, il celibato non è un'imposizione ecclesiastica soltanto, ma è un'esigenza del sacro ministero, perché è impossibile amare Dio, amando una creatura non per un semplice affetto di carità, ma donandole se stesso e richiedendo la dedizione di lei in quello che più astrae l'anima dalle cose spirituali. Non capire questo è completa incoscienza della dignità sacerdotale. È impossibile curare le anime con l'abnegazione che richiede questo ministero, avendo a carico una famiglia o dovendo dar conto ad una donna esigente, egoista, gelosa o pettegola. La dignità sacerdotale perde tutto il fulgore della sua nobile altezza in un uomo ridotto come gli altri uomini. Questo lo capirono persino i pagani, che non eleggevano al sommo pontificato chi fosse passato a seconde nozze. Per essi il sommo sacerdozio doveva rappresentare qualche cosa di divino, e se lo era per loro, le cui divinità incitavano all'impurità, non lo sarà e non lo deve essere per il sacerdote, ministro di Gesù Cristo, figlio prediletto di Maria Vergine purissima e madre di Dio? I miserabili, che vorrebbero togliere al sacerdote questa gemma purissima, dicono che dando al sacerdote la moglie si potrebbero eliminare tanti scandali che si verificano tra i sacerdoti, il che è falso, perché gli uomini ammogliati moltissime volte cadono in abissi di adulterio e di delitti abominevoli, dei quali sono ripieni i giornali. Una donna, sarebbe solo un fomite di concupiscenza, e la concupiscenza non si sazia mai. È come la sanguisuga, che succhia sempre, finché non cade esausta dalla sua sazietà. Il ministro di Dio deve essere esempio di virtù e non può portare nella sua vita le stimmate di un vizio o di una debolezza di carattere o di sensi. Questo lo si vede chiaramente dalle doti che San Paolo esige da lui. Deve essere sobrio, cioè sommamente moderato in tutte le manifestazioni della sua vita. Deve essere prudente, ossia oculato e sobrio nell'esercizio del suo ministero e della sua autorità. Deve essere dignitoso, cioè educato e civile nel trattare, e quindi, come indica il testo greco, decoroso nel suo modo di agire. Dovendo trattare il popolo con molta bontà, deve essere ospitale nel ricevere le persone, cordiale, deve essere capace di istruire gli altri, servendosi anche dell'ospitalità come di un mezzo per istruire nella fede quelli che vanno a lui. San Paolo non vuole che sia eletto al sacro ministero un neofita, cioè uno di recente battezzato ed ancora novellino nella fede, affinché vedendosi elevato al grado di comando non si inorgoglisca, non si creda bastevole a se stesso ed inorgogliendosi non decada miseramente nella virtù e cada nella stessa condanna del diavolo che da angelo di luce fu inabissato nelle tenebre eterne. Il paragone di San Paolo del ministro decaduto per orgoglio con Satana decaduto è spontaneo in lui, che riguardava i sacri ministri come angeli. Dai sacerdoti San Paolo passa ai diaconi, cooperatori dei sacerdoti nelle opere di zelo, e vuole che siano uomini gravi, ossia educati e seri, semplici e sinceri, che non usino doppiezza nel parlare, non dediti al vino, ossia sobri nella vita familiare. Essendo preposti all'amministrazione delle elemosine per i poveri e dei beni della Chiesa, era facile per essi attaccarsi al denaro e al guadagno, se non personale, almeno con la scusa del vantaggio dei poveri. Giuda, in fondo, era come l'amministratore delle elemosine che si davano a Gesù e agli apostoli e per l'avidità del guadagno, e si rese traditore di Gesù Cristo. Cooperatori del sacro ministero, i diaconi dovevano mostrare, nella loro pura coscienza, in una vita illibata e santa, il mistero della fede, cioè la realtà della fede predicata dai sacri ministri, dei quali erano cooperatori. Perciò San Paolo vuole che prima di essere eletti facessero un tirocinio di prova, una specie di noviziato, e trovati senza rimprovero esercitassero il loro ministero. I diaconi non erano sacerdoti, ma avevano una consacrazione per il loro santo ministero. Gli apostoli, infatti, quando li elessero, imposero loro le mani, il che era un atto di consacrazione per attirare sopra di loro lo Spirito Santo. Potevano essere ammogliati già quando venivano eletti, ma come essi erano provati, così le loro mogli dovevano essere provate come persone oneste, non maldicenti, sobrie e fedeli in ogni cosa. Amen.
Amen. Per questo ho voluto, Anna, che tu leggessi questa chiarificazione, che naturalmente è lapidaria, vero? Cioè senza accomodamenti e senza scuse e ammodernamenti, perché l'uomo è quello che è, no? E allora se non vive innamorato di Dio, finisce per innamorarsi di se stesso, perché la lotta è tra l'amor di Dio e l'amor al mio io. E questo, diciamo, l'amore al mio io, diciamo, di solito prevale per chi non è tutto dedito all'amore di Dio, alla ricerca dell'amore di Dio. Personalmente consiglio sempre, poi qualcuno ti dice di sì, qualcuno ti dice ah sì sì l'ho fatto una volta, ma insisto molto, diremo, sulla meditazione della passione di Cristo, perché è giusto che uno, per amare Dio, come fa ad amarlo se non lo conosce o se lo conosce poco? Per quello finisce poi per diventare un impiegato di curia, ma non un innamorato di Cristo. E il pericolo è grande, perché quando devo ogni tanto ripetere questa frase, vero? L'amore per natura è unitivo. Se io sono pieno di Dio, diciamo che non posso trattenerlo, perché si espande anche intorno a me. Però subito si vede chi non è innamorato di Dio, perché è troppo distratto da mille cose. E questo capita, può capitare ai diaconi, ai sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali e anche al Papa alla fine, perché non è nessuno esente da questa prova che è terribile. Ecco perché? Perché in pratica se non ami Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, ad esempio, pensa che bisogna deve pensare quanti sono coloro che confessano di non amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Manco ci si confessa, per cui siamo distratti da altre cose, che la prima cosa è amare Dio, perché senza di me voi non potete fare nulla. E allora l'innamorato di Dio non è disposto a perdere l'amore di Dio, ecco, per l'amore di una creatura, ma se non è innamorato di Dio è più facile che si innamori delle creature, dei beni di questo mondo, cioè c'è l'attaccamento alle cose di questo mondo. Invece chi medita profondamente la passione di Cristo e vede anche il prezzo della nostra redenzione, quanto siamo costati al Signore, è chiaro che anche per un dovere di onestà, ma come fai ad offendere colui che ti ha creato ed è venuto a salvarti e ha versato il suo sangue per amor tuo? Come fai ad offenderlo, a voltargli le spalle? Ecco, però bisogna appunto scavare, bisogna andare a vedere lo stato del nostro amore di Dio. Poi parla dei neofiti, effettivamente è un problema, diciamo, io ho la mia età, tu ce l'hai ancora più della mia, ma vedi questi neoconvertiti, cioè tu prima gli dici le cose, no? E ti ascoltano anche, ma dopo qualche mese loro vogliono insegnare a te, perché credono di aver capito chissà che cosa, invece vuol dire che sono già entrati in una rotonda e stanno tornando indietro invece che andare avanti. L'umiltà, ecco, l'umiltà è indispensabile. Allora io posso dire questo anche personalmente, con tutte le cose che ho da fare, con i gruppi, i pellegrinaggi, gli esercizi, ecco, tutti questi impegni. Io penso, no, se io fossi sacerdote, ma io non potrei dedicarmi alla famiglia, perché fossi sacerdote avrei anche le sante messe, le confessioni, i funerali, i battesimi e tutto quello che vado facendo, ma è impensabile. Ecco, uno deve servire Dio a tempo pieno, non può avere tempo di prendersi anche, diciamo, queste pause basse, vero, che sono dettate poi dal poco amor di Dio, perché si finisce per cercare le creature. E allora vedi che la situazione odierna è quella che è, proprio perché manca questa passione di Cristo da meditare quotidianamente. Santa Chiara d'Assisi diceva alle sue monache: non si diparta mai dal vostro sguardo Cristo e Cristo crocifisso. San Paolo dice: non voglio più saper altro che Cristo e Cristo crocifisso. San Paolo ancora dice: per me vivere è Cristo. È chiaro che tu, quando vivi questa unione con Dio, ma le creature, diciamo che sono farfalle, diciamo che però non ti riguardano, perché quello che ti dà Dio nessuna creatura te la può dare. E allora sta tutto lì praticamente il punto di rottura, o con Dio o con il mondo. Non si può servire a due padroni, dice ancora il Signore: o ami il Signore o ami qualcun altro. Allora diciamo, bisogna fissare lo sguardo al Cristo, il quale poi questi benedetti cristiani che vanno a messa e non hanno capito ancora cosa vanno a fare, vado a messa per timbrare il cartellino? No, vado a messa, non vado a messa, vado sul Calvario, tutti i giorni sul Calvario, vediamo un po' se andando tutti i giorni sul Calvario imparerò a contemplare Cristo e Cristo crocifisso. Ma oggi si va a messa, che sarebbe il Calvario, e l'abbiamo trasformato in una mensa, per cui andiamo tutti al ristorante, diciamo, allora facciamo festa, e difatti si è trasformato in questo, no? La mensa è diventata, no? È diventata, andiamo a mangiare. Ma questo non apporta bene, perché tu devi sapere che il corpo e il sangue di Gesù Cristo, prima di esserti offerto, tu sentirai dire dal sacerdote: questo è il mio corpo, è offerto in sacrificio per voi, e se poi tu pronunci anche il tuo nome di battesimo non ti farà certo male. Qui Gesù mi dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, Claudio, questo fa molto bene, perché altrimenti uno guarda a destra e a sinistra e non guarda a se stesso. Ho offerto, ci fossi sulla faccia della terra solo tu, io offrirei il mio corpo, il mio sangue, l'anima, per amore tuo. Capite? Con un'educazione del genere sei educato in tutto, pertanto, perché? Perché il tuo cuore è di Dio, il tuo cuore cerca Dio, il tuo cuore ama Dio, il tuo cuore, diciamo, non può vivere senza di Dio, e naturalmente non, diciamo, che non sopporta nessuno che vuol mettersi tra lui e Dio, ecco, non sopporta che ci siano concorrenti, perché come il nostro Dio è un Dio geloso, anche noi dobbiamo essere gelosi di non farci togliere l'amore, cioè l'amato del nostro cuore, che è Gesù Cristo. Ecco, allora il sacerdote, la formazione del sacerdote è indispensabile, cioè deve dire: tu sei un altro Cristo, vero? E pertanto devi imitare Gesù Cristo. Se imiterai Gesù Cristo, predicherai in modo, diciamo, santo. Ecco, se non ami Gesù Cristo con tutto il cuore, l'anima e la mente, riempirai di parole che magari spesso sono cose di questo mondo e non sono cose dell'altro mondo, voglio dire. Ecco, allora vediamo come è indispensabile, ecco, la formazione e la durata della formazione, perché oggi uno crede, più messaggini manda e più si sente convertito, e invece non è vero. Perché se fosse convertito manderebbe meno messaggini, direbbe più rosari, e invece, diciamo, di messaggi ne diciamo una montagna, chiacchiere inutili, che poi non servono a niente, perché uno copre l'altro e alla fine manco ti ricordi quello che hai sentito all'inizio. Ecco, parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. E dice: quando io ti parlo, tu, dice, le mie parole te le getti alle spalle. Pensa un po', allora queste parole ce le siamo gettate alle spalle, le stiamo praticando, le stiamo vivendo, le stiamo incarnando? No, no. Allora tu credi di essere convertito, non hai praticamente, il peggio è questo, che come i politici sono incollati alle poltrone, tu sei incollato alla tua presunzione, perché credi di essere convertito perché vai a messa, ma non è vero. Che alla messa si ascolta la parola da mettere in pratica, e poi ci si ciba di Gesù per avere la forza e la grazia di mettere in pratica quello che abbiamo sentito con la parola. E diversamente, cosa vuoi, qui si chiacchiera, finita la messa, la comunione, chiacchiere, ma questa non hanno fede queste persone, perché se avessero fede sarebbero a colloquiare con Gesù che è appena entrato in noi. Ecco, Padre Pio era severissimo su questo punto, diceva il ringraziamento congruo, perché dice: ce l'hai dentro di te, non devi chiedere udienza perché è tutto per te, parlagli al Signore, chiedigli la grazia di diventare una cosa sola con Lui, ecco, chiedigli di farti santo per dare gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Gloria alla Madonna, gloria ai santi, agli angeli, ecco, vivere per dare gloria. E diversamente, noi viviamo per darci gloria, viviamo per darci gloria, vanitosi, poi ingrati, poi desiderare le cose degli altri, vedete come si fa presto a cadere, desiderare diciamo, o il marito o la moglie di qualcun altro. No, è impossibile. Uno può studiare tutti i libri di questo mondo, se non si studia la croce e il crocifisso rimane ignorante, perché l'amore è lì, inchiodato sulla croce, e lì devi imparare. E devi imparare anche a inchiodare le tue passioni, i tuoi vizi, ecco, le tue abitudini, le tue tendenze in quella croce. Dici: Signore, inchiodami, inchiodami a te, perché non abbia più a fuggirti. E diversamente succede di tutto e di più, capito? Quello che sta succedendo, perché la formazione non è secondo Cristo. Voi pensate che un tempo, fra le altre cose, diciamo, nei seminari si insegnava anche la mistica, ecco, si studiava, si vedeva quello che i santi e i mistici hanno vissuto. Non c'è più la mistica. Allora praticamente mistica sono il mistero delle cose di lassù, vissute qua giù. Togliamo via quelle cose là e andiamo in orizzontale. Oggigiorno si parla dell'uomo e non di Dio, purtroppo. Si parla più dell'uomo che di Dio. Ecco, questo non è certamente una via santa, questa, vero? Non è possibile. Bene, allora io adesso a questo punto chiederei uno stacco musicale. Sì.
Certo, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, allora Riprendiamo, Anna.
Sì.
Nel frattempo leggevo il Salmo.
Salmo, certo.
Allora,
lo posso leggere, Claudio? Sì.
Sì.
Il ritornello. Camminerò con cuore innocente. Amore e giustizia, io voglio cantare. Voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai, camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti. Non mi starà vicino. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio.
Che letterine d'amore, eh? Allora, camminerò con cuore innocente, oppure era scritto anche dona al tuo servo, Signore, integrità del cuore. Cioè, l'integrità del cuore è che il mio cuore deve essere integralmente innamorato di Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze sopra ogni cosa. Ma dico, manco se confessano sti cristiani di non amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Tu l'hai mai sentito fare una predica del genere, no?
Ma che fuori moda, Claudio, ma scherzi.
Sì, ma dico, scusa.
Magari.
Ma allora, dice, dona al tuo servo, Signore, l'integrità del cuore, no?
Sì.
Allora è un dono che devi chiedere, Signore, io devo amare te con tutto, non con una parte di cuore, ma con tutto il cuore. Ecco, allora, oggigiorno l'hanno voltata nel prossimo, ma tu per amare il prossimo devi essere tutto di Dio. Allora, i santi hanno offerto la propria vita per i fratelli. La Madonna, infatti, mi è venuta a chiedere ai bambini di offrirsi vittime di espiazione. A Padre Pio è stato chiesto di offrirsi vittima per salvare le anime. Ecco, dopo ha costruito anche la casa sollievo della sofferenza, ma praticamente oggigiorno l'inganno è questo qua, ed è un inganno prettamente luterano, perché loro si dedicano più in orizzontale. Ecco, poi non credono nell'Eucaristia, non credono nel Papa, non credono nella Madonna, non credono nei santi che gli darebbero il buon esempio, i santi, ma loro non ci credono, perché si sentono santi loro per quello che fanno, capite il tranello? Voi non avete un'idea che noi abbiamo a che fare con Satana, no? Che diciamo, è un'astuzia, è così sottile, praticamente ti fa fesso se non sei tutto di Cristo, perché lui teme soltanto la croce, infatti gli esorcisti usano il crocifisso, vero? Ecco, allora, amore e giustizia, io voglio cantare, cioè si parla sempre dell'amore verso Dio intanto, no? Poi è giusto che Dio venga amato sopra ogni cosa, perché amore e giustizia, cosa vuol dire? Che è giusto che io ami Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente. Allora a questo punto io voglio cantare inni a te, o Signore. Allora questi inni al Signore, come li canti tu se non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa? Tu canti, ma fai solo, muovi solo l'aria, ecco, ti pare che cantando di risolvere i tuoi problemi, ma non li risolvi, perché bisogna che uno il cuore sia pieno di Dio, pieno d'amore, allora canterai come un angelo, se no sei una cicala, una cornacchia, che ne so, anche se c'hai una bella voce. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai, allora agirò con saggezza. Ma cos'è la saggezza? Domanda cos'è la saggezza, no? Chi è l'uomo saggio? Boh, cosa vuol dire l'uomo saggio? Non sai neanche cosa vuol dire. Nella via dell'innocenza, cioè vuol dire che non cammini sulle vie del peccato, ma cammini sulle vie dell'innocenza, per cui vivi alla presenza di Dio e non ti permetteresti mai di offendere Dio. Avrai delle fragilità, delle cose che magari le correggerai perché sarai molto dispiaciuto di averle commesse, ma diciamo sono sempre eventualmente qualche peccato veniale. Allora devo agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando a me verrai. Allora, voi pensate che i santi si confessavano anche tutti i giorni, per dire, perché avevano il cuore pieno di amore verso Dio e vedevano la minima mancanza, sentivano il dolore, dice, cosa ho fatto al mio Signore, io miserabile creatore, si umiliavano e il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi che non si confessano, perché superbamente, presuntuosamente, pensano di essere senza peccati, perché dice che ho fatto io di male, non ho ammazzato nessuno. Non hai ammazzato nessuno, però magari non solo, se non hai fatto gli aborti, per esempio, non hai voluto che qualcuno nascesse, per cui anche quello è un peccato, perché diciamo l'atto coniugale è un atto procreativo, e allora tu praticamente anticipatamente hai ucciso una vita che non la vuoi, anche se fuori fisicamente, ma nel tuo cuore non lo vuoi. E allora dov'è la via dell'innocenza? Padre Pio era severissimo anche su questo punto, dice, quanti figli hai? Dice, ne ho due, tre. E gli altri dove li hai messi? Pensate un po', se uno guardasse un po' come è fatto l'uomo, come è fatta la donna, ma però diciamo che quando il seme va al posto giusto, diciamo, se è feconda, diciamo che nasce un bambino. Ma io non voglio che vada nel posto giusto, no? Per cui ti faccio fare i giri del mondo, ma no, che non vada nell'utero. Pertanto non voglio che nasca nessuno, voglio solo sfogare i miei istinti. E allora tu saresti un innocente che ti ribelli alla volontà di Dio, che quel figlio, voi non ricordate quello che è successo a una donna che è andata a confessarsi da Padre Pio? E allora dice i suoi peccati e poi Padre Pio gli dice dopo, dopo basta. Come basta? Perché non vuoi dirmi che hai ucciso tuo figlio? E gli dice, chiudi gli occhi e dimmi quel che vedi. Allora uno con gli occhi chiusi cosa vede? Non vede niente con gli occhi chiusi. Allora dice, vedo una grande folla, padre. Ecco, poi vedo una grande processione. Vedo tanti chierichetti, era una processione. Sacerdoti, vescovi, cardinali, poi vedo, dice, un uomo bellissimo, bianco, vestito, portato sulla portantina, e quello chi è? E dice padre Pio, è il Papa, no, quello era tuo figlio che nei disegni di Dio doveva diventare Papa, per cui potremmo avere avuto un Papa magari meglio di quelli che abbiamo, ma qualcuno l'ha fatto fuori prima di nascere, capite? Noi scherziamo con queste cose, è una cosa terribile, terribile, terribile il male che facciamo, così non ami né Dio e neanche i fratelli, perché il Signore voleva che dal tuo grembo uscisse un santo che guidasse il suo popolo e tu l'hai fatto fuori, capisci? Dice ma però, fatto sta che l'hai fatto fuori, no? Allora devi piangere i tuoi peccati, lei è svenuta, vero? E c'è la sua testimonianza, nome e cognome e anche indirizzo di questa qua. Allora, camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Ecco, allora, cuore innocente è un cuore che non vuole offendere il Signore, cioè vive in modo santo praticamente, e dentro la mia casa. Allora, la mia casa è casa di preghiera. E diciamo che anche a casa tua, che è diventata televisori in tutte le stanze, magari, capito, altro che casa di preghiera, è diventato un luogo di spettacolo e di poi queste cose sono tutte in mano a quegli scellerati che trasmettono cose per corrompere chi le guarda. Allora dice così: non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. dice non sopporterò, non è perché pazienterò, ha detto non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Ah, io non ho fatto niente, no, ti faccio vedere io che le azioni malvagie le hai fatte, no? Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino, per cui lo allontano, capito? Chi compie delitti, ecco, ma delitti non sono solo quello di ammazzare fisicamente una persona, perché chi dà scandalo ammazza ancora di più, ecco, e chi non dà il buon esempio ammazza pure. Ecco, la situazione che noi abbiamo attualmente è pessima perché praticamente i delitti si compiono in tutti i modi, anche contraffare la verità. E se la verità mi farà libero, qualcuno vuole che io diventi schiavo di che cosa? Della menzogna. E oggigiorno i menzogneri, sì, facciamo così, facciamo quella, poi fanno il contrario di quello che hanno detto, capito? E i poveri uomini vengono presi in giro, sfottuti praticamente da questa gentaglia malvagia, ecco. Allora, detesto chi compie delitti, non mi starà vicino, pertanto anche se a Roma praticamente è vicino al Vaticano, ma lì mi sa che il fumo è entrato di qua e anche di là, per cui staranno vicini affumicati insieme e non so che fine faranno, perché anche all'inferno c'è il fumo. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Pensa un po', non lo potrò sopportare, cioè Dio che te lo dice, né? Per cui tu ridi e canti, è meglio che ti metti a piangere i tuoi peccati. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Allora, quelli che vogliono servire Dio non possono avere denunce, vero, per il male fatto, per aver scandalizzato, per aver abusato. Ecco, questi non possono stare lì, bisogna mandarli in un'isola a piantare patate dove, diciamo, circondato da caimani e da pesce cani, no? Che stiano là. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, maltrattati e bistrattati dai pastori, perché restino accanto a me, non a loro, che ci deviano. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà a mio servizio. Chi non cammina nella via dell'innocenza non può stare a mio servizio, buttatelo fuori, ecco, dove pianto e stridor di denti, così dice il Signore. Anna,
sì.
Mamma mia.
Che mal di cuore.
Sì. No, dico, perché io non so cosa serve leggere se poi non capisce manco quello che legge, no? E dice, vado a messa, sono andato a messa stamattina, beh, allora spiegami cosa hai capito. Non hai capito niente, allora sei andato in chiesa, non sei andato a messa, no? Sei andato sul Calvario, perché Gesù, diciamo, ti parla del suo amore, ma ti mostra, dopo aver parlato del suo amore, ti mostra che misticamente, vero, si immola, ecco, e offre il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità per amor tuo. Questo devi metterti in testa quando vai a messa, e quando esci dice Gesù mio, non sia mai che io ti allontani o che tu ti debba allontanare da me perché io sono di scandalo, perché io do cattivo esempio, perché mi professo cristiano e vivo peggio di un pagano, ecco, mi vesto peggio di una pagana, è vero, ecco, do scandalo, metto in difficoltà anche chi mi guarda. E così, allora praticamente, ma cosa andate cercando? Ma dove pensate di arrivare? Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Penso un po' oggigiorno a trovare quelli che non li fanno, perché si vergognano, quelli che non li fanno, gli pare di essere praticamente delle persone che anormali, bisogna essere schifosi e allora sei alla moda. Ma verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Ma in chiesa, ma cosa parlano? Ma di che cosa parlano? Di immigrati parlano? ma invece di parlare della salvezza delle anime perché i loro parrocchiani non finiscono all'inferno, gli dicessero qualcosa, vengono in braghette corte, no? Scollate davanti di dietro a fare la comunione, ma come fai? Ma come fai? E non dici niente, per cui sei connivente. Lo dico, io non sapevo, ti dicono poi, io non lo sapevo perché non mi ha mai detto niente nessuno. Allora, quelli che stanno zitti sono cani, muti, incapaci di latrare, parola di Dio. Anna, adesso c'è il Santo sì, Vangelo.
Certo, sì, allora San Luca scolpisce uno degli aspetti più belli di Gesù, la sua compassione verso la sofferenza umana. Mentre egli si dirige a Nain con i suoi discepoli, si imbatte in un corteo funebre. Si tratta di un ragazzo, figlio unico di madre vedova. Gesù a quella vista si commuove e alla madre addolorata dice prontamente: «Non piangere», restituendole subito vivo il figlio. Alcuni autori spirituali affermano che Gesù, guardando quella mamma, si sia commosso pensando ai dolori della madre sua durante la sua passione e morte. Sì. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli, una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Passo alla meditazione di Don Dolindo.
Sì, sì, passa pure, sì.
Grazie. Un centurione romano, questo riguarda il Vangelo di ieri, è bello, anche questo va ricordato, un centurione romano di presidio a Cafarnao aveva un servo, e propriamente uno schiavo, che gli era carissimo, infermo e presso a morire. Aveva sentito parlare dei miracoli che operava Gesù, pensò che egli poteva guarirglielo e mandò alcuni anziani dei giudei perché essi stessi lo avessero pregato e gli avessero ottenuto la grazia. Come militare era abituato alla gerarchia e non aveva usato parlare direttamente al Signore. Ma il suo riserbo gli era principalmente suggerito dal senso della propria indegnità. Pratico degli usi e dei costumi degli ebrei, aveva pure potuto pensare che egli, come pagano, avrebbe potuto essere rigettato dal Signore. Gli anziani volentieri si prestarono come intermediari presso Gesù, già che il centurione era uno di quei pochi pagani che amavano i giudei ed era tanto rispettoso della loro religione che aveva a sue spese fabbricato nella città la sinagoga. Forse egli stesso ne era un proselito. Invitando Gesù, gli anziani gli prospettarono le benemerenze del centurione e il Redentore, che ne conosceva il cuore e la fede, senz'altro si avviò alla casa di lui. Qualcuno dovette precederlo per annunziarlo. Ed il centurione, confuso da tanta bontà ed impreparato a riceverlo, gli mandò prima alcuni amici a pregarlo di non incomodarsi e poi, come risulta da San Matteo, andò egli stesso a supplicarlo, ritenendosi indegno di un onore così grande. È evidente dal contesto che il centurione mandò prima persone amiche per trattenere Gesù dall'andare in casa sua e che, avendo saputo che il Redentore, nonostante la preghiera rivoltagli, continuava il suo cammino, andò egli stesso a supplicarlo di non incomodarsi, poiché solo dicendo una parola avrebbe potuto guarirgli il servo. La sua fede era grande nel potere divino di Gesù ed egli stimava che anche il mortale malanno avrebbe obbedito alla sua parola, così come un dipendente obbedisce a quella del suo superiore. Militare, abituato all'obbedienza e al comando senza ammettere esitazioni, aveva una fiducia assoluta nel comando che Gesù avrebbe dato al malanno e con questo lo riconosceva per vero Dio, giacché solo Dio può produrre quello che dice. Era la sua fede così viva e perfetta che Gesù stesso ne fu ammirato, non avendone trovata tanta in Israele. Nel medesimo istante egli in lontananza guarì il servo, comandando con un semplice atto di volontà al malanno di lasciarlo libero. La Chiesa, non senza una profonda ragione, ripete a Gesù le parole del centurione quando dispensa ai fedeli la Santissima Eucaristia: Domine non sum dignus, perché esige da essi questa fede umile e confidente. L'anima certo non prega Gesù di non visitarla, anzi, lo desidera vivamente, ma si riconosce indegna di riceverlo e domanda la sua azione vivificatrice. Dic verbo et sanabitur, anima mia. Di una parola e l'anima mia sarà risanata. Gesù Cristo è vita nostra, con il suo corpo divino, fatto cibo di amore, perché quel corpo è ipostaticamente unito al Verbo. L'anima dunque si dichiara indegna di ricevere il Dio incarnato e nel medesimo tempo implora, come il centurione, la sua azione vivificante. Dic Verbo et sanabitur, anima mia. È l'invocazione dell'infermità al medico divino, il che suppone che l'anima possa anche essere inferma e riceverlo non solo con amore, ma come medicina. La sua infermità, come quella del servo del centurione, è una paralisi interiore, una certa impotenza a muoversi soprannaturalmente, che la Divina Eucaristia risana. È proprio di questo sacramento, infatti, attivare le potenze interne per la gloria di Dio e rendere l'anima tutta un inno di amore e un olocausto di carità al Signore. La fede del centurione era profondamente umile e deve essere questa la caratteristica della nostra fede avvicinandoci a Gesù sacramentato. Siamo indegni di Lui, ma siamo estremamente bisognosi del suo aiuto. Il senso della nostra indegnità ci conserva il rispetto amoroso che gli dobbiamo ed il bisogno del suo aiuto ci fa abbandonare la sua misericordia. Dolorosamente la nostra povera fede ha spesso il carattere della presunzione e per questo ottiene poco o nulla. Non ci accostiamo al Signore col sentimento pieno della nostra indegnità, ma crediamo che ci sia dovuto quello che vogliamo e mormoriamo della divina bontà quando ci vediamo inesauditi. Oh, se sapessimo credere, umiliandoci, quante volte sperimenteremmo l'infinita bontà di Dio. Gesù Cristo poi da Cafarnao si avviò verso la città di Nain, distante da Cafarnao una giornata di viaggio. per continuare la sua missione, insieme con i suoi discepoli ed accompagnato da una gran turba di popolo. Alle porte della città, nel luogo più affollato, dove si trattavano gli affari, veniva portato alla sepoltura un giovane, figlio unico di una madre vedova. La madre, priva del suo unico sostegno, piangeva desolatamente. Gesù le si accostò pieno di compassione e le disse con un tono di rassicurazione: «Non piangere». Egli si commosse non solo per il dolore di quella povera donna, ma anche perché vide in lei l'immagine di Maria Santissima, che in un giorno non lontano l'avrebbe pianto morto sulla croce. Infatti, la compassione è viva quando il dolore altrui ha riflessi ed echi nel nostro cuore. Ora Gesù aveva continuamente presente la sua passione ed i dolori che avrebbe sofferto la madre sua divina, quella madre addolorata. Non poteva non richiamargli il pensiero di Maria. Dire alla donna non piangere era lo stesso che prometterle il suo intervento miracoloso e confortarla efficacemente. Egli, in quel momento stesso, con la sua onnipotenza, troncava la causa del dolore di quella desolata madre ed avvicinatosi alla bara la toccò, ingiungendo con quel gesto ai becchini di fermarsi. Rivolto poi al cadavere, disse in tono di comando: «Giovanetto, io te lo dico, levati!» E subito il morto si alzò e cominciò a parlare. Fu un momento impressionante, tutti erano testimoni che quel giovane era veramente morto e siccome andava allo scoperto sulla bara, tutti videro in un istante rianimarsi quella vita. Nelle parole di Gesù: «Giovinetto, io te lo dico, alzati!» si sentì l'onnipotenza che le pronunziava. Come nelle parole del morto si sentì l'eco del mistero di oltretomba, di modo che tutti furono presi da grande timore. Che cosa abbia detto il giovane noi non lo sappiamo, ma forse dette in un'esclamazione di stupore vedendosi sulla bara e chiamò a gran voce la madre. Per questo Gesù, facendogli coraggio e non osando nessuno avvicinarsi al morto risorto, lo liberò dalle bende che lo avvolgevano e lo rese a sua madre. Il timore che invase tutti li sforzò a glorificare Dio e a riconoscere che un grande profeta si era loro manifestato ed il Signore aveva visitato il suo popolo. Non confessarono apertamente che Gesù era il Messia promesso, ma molti dovettero pensarlo, perché il miracolo era stato grande ed impressionante. Quel giovane era un'immagine viva di quelli che, trascinati dalle passioni, muoiono miseramente alla grazia e sono portati verso la morte eterna, immobili, incapaci di operare soprannaturalmente, corrotti nelle loro potenze e nei loro affetti. Sono pianti dalla Chiesa, e quale madre desolata li segue nella loro rovina per vivificarli almeno con le sue lacrime e le sue preghiere. Col suo pianto sconsolato essa invoca Gesù e reclama il suo intervento perché li arresti sulle vie della perdizione e li ridoni alla vita. Non si risorge dalla morte spirituale senza l'intervento di Gesù, poiché egli solo può con un tocco di grazia arrestare il cammino verso la morte e ridonare la vita. Quante esequie vediamo noi per le vie del mondo e non ce ne accorgiamo. Spesso il movimento che vi vediamo è agitazione di funerali, poiché le anime che vi partecipano sono morte alla grazia e la vita in realtà le porta verso l'eterna corruzione. Dovremmo piangere amaramente, ed invece ridiamo. Sì, dovremmo piangere amaramente, invece ridiamo indifferenti. Dovremmo cooperare con lo zelo ad arrestare quella corsa alla perdizione. Ed invece tante volte vi cooperiamo. Oggi specialmente, quante insidie uccidono l'anima dei giovani. E quanti di questi fiori immaturi sono già recisi dalla pianta viva e sono gettati nel fango per marcirvi. Preghiamo per la gioventù, arrestiamola in nome di Dio con il nostro apostolato sulle vie del male e restituendola alla divina grazia. Amen.
Vedi quanti sono questi defunti? Quanti sono questi defunti? Siccome camminano, pensano che siano vivi, invece sono morti. Sono morti spiritualmente, per cui è una cosa triste. E questa quantità di giovani, che diciamo oggigiorno è la maggior parte, dovranno piangere però le colpe dei propri genitori, perché loro sono stati partoriti su di un letamaio praticamente, hanno votato per persone inique che hanno proposto leggi anticristo, leggi, dicono, noi siamo uno Stato laico, ma che vergogna, invece di dire sono battezzato anch'io, siamo uno Stato di cristiani, invece no, addirittura non se parli di cose religiose quando stiamo, vero, nei locali pubblici, locali, ecco, in questi luoghi dove si ritrovano i politici, addirittura richiamati dalla Presidente. No, non si può dire, non si può nominare, non nominare il nome di Dio in vano, capito? Allora praticamente loro che l'hanno sempre, cioè addirittura non permettono che si nomini il nome di Dio, no? Ecco. Però la gente è distratta, perché la strategia è questa, no? Anche al tempo dei Romani, quando c'erano un sacco di guai per l'impero romano, cosa accadeva? Allora si facevano le grandi feste, il circo, ecco, per distrarre le persone, così non pensi alla realtà dei fatti. E oggigiorno noi, altro che, non abbiamo soltanto le arene o i colossei, li abbiamo in casa, non serve neanche che tu vada là, perché vengono loro in casa e tu addirittura paghi perché vengano a corromperti. Vedete, siamo proprio molto, cioè, si dico intelligenti, per modo di dire che non lo siamo proprio, ecco, perché tu magari ce l'ho preso per sentire, a sentire che cosa? Ma chi è che ti dice le cose? Sono amici o sono nemici di Dio? Perché se sono nemici di Dio ti diranno sempre cose che ti depistano dalla retta via, ecco. Ma Anna, tu hai anche il fioretto di San Roberto Bellarmino.
Sì, ecco, lo splendore dell'umiltà. San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa, non amava le lodi, dalle quali era solito fuggire prontamente. Una volta, mentre si recava a fare una predica, gli si avvicinò un uomo che non sapeva che egli fosse il predicatore, perché al vederlo era di piccola statura, mentre sul pulpito sembrava alto, a causa di uno scanno che teneva sotto i piedi. Quell'uomo cominciò a fare al compagno di viaggio molte domande: se conoscesse l'oratore, se sapeva da dove venisse, dove avesse studiato, riempiendolo di lodi. Il santo rispondeva senza farsi riconoscere, quando dopo un po' lo sconosciuto gli disse: «Voi camminate troppo adagio. Se me lo permettete, io vorrei far presto per trovare posto». «Fate pure», rispose il predicatore, «perché a me il posto non può mancare». un'altra volta alla sua prediletta sorella Camilla, che voleva andare a Roma per vedere suo fratello nello splendore della porpora, poiché era stato elevato alla carica di cardinale. Così scriveva: «Se ti viene di nuovo il desiderio di vedermi negli abiti cardinalizi, fatti il segno della croce, perché questa è una tentazione del diavolo. Proposito, non ricercare le lodi, ma preferire la virtù del nascondimento». Ecco.
Allora, rendiamo grazie a Dio che si degna sempre di istruirci, di insegnarci per mezzo della sua Santissima Madre, del buon consiglio. Ecco, salutiamo tutti i cari ascoltatori, serve lievito, non servono scarpe, vestiti, ma stavolta sono vestiti meglio di noi, ma comunque serve lievito per lievitare la massa che non si alza e nel forno da decenni e non è ancora cresciuto niente, pur restando nel forno questo pane, questa torta, quello che è, non cresce, è così da anni. Ecco perché manca il lievito, quello vero, quello buono. Ecco, noi siamo chiamati a essere lievito e sale della terra, altrimenti saremo calpestati e arrivano a frotte per calpestarci, e così forse la capiremo dopo. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
A risentirci venerdì, a Dio piacendo, vero?
Sì.
E meditiamo la passione di Cristo. Pensate, anche nel sito Stella Matutina c'è la passione di Cristo, meditata da padre Gaetano da Bergamo, libro che padre Pio ha usato tutta la vita. E allora dico, ah sì, che bello, mi sono dimenticato. Dovete ascoltare, non serve neanche che leggiate, basta ascoltare. Quando avete finito, ricominciate da capo, finché non vi convertite, continuare. Diciamo, perché anche diciamo, quando si vuole fare una galleria nella montagna, finché non si esce dall'altra parte alla luce, si è sempre al buio. Ma bisogna continuare a scavare, però, altrimenti restiamo prigionieri delle polveri, del buio, vero, di tutto ciò che comunque non è luce. Io sono la via, la verità e la vita. Chi cammina a me, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma queste parole chissà cosa significhino, vero? Perché quando le ascoltiamo, le diciamo, pensiamo che siano discorsi rivolti agli altri, mai a noi, mai. Ecco, bene, santa giornata, Ave Maria.